eccolo qui. Ciao Manuel, bentornato.
Grazie, ciao.
Insomma, ecco, un'emozione, visto che in questi giorni così la radio è stata fervente nelle mobilitazioni che abbiamo fatto. E insomma, qui mi immagino per te sia stato pesante, e molto pesante è stato qui non riuscire a sapere veramente nulla, o comunque praticamente nulla. Allora, raccontaci, non so bene che domanda specifica farci, raccontaci un po' te questo caos. Immagino che tu abbia cominciato a realizzare stamattina, dopo che ti sei finalmente fermato un attimo, almeno così le ultime ore. Da dove vuoi cominciare? Cosa pensi che sia più importante raccontarci? Intanto noi sappiamo che Manolo sta arrivando a Roma, il che ecco proprio.
Sì, Manolo dovrebbe arrivare tra un poco.
Esatto, ci dà la tranquillità finale, che siete tutti tornati e tutte tornate. E allora io ecco ti lascio lo spazio per intanto dici come siete stati, come stai, che cosa vi è successo e poi insomma diciamo la pesantezza dell'accaduto.
Ma guarda, per essere io sto bene, l'esperienza è stata abbastanza dura, soprattutto diciamo così, il sequestro, perché di questo si è trattato, e poi la detenzione nel carcere di Beersheba, nel deserto del Negev. E però diciamo così, nulla di diciamo insopportabile, ma abbiamo reagito tutti abbastanza bene, evitando, cioè rifiutando di assumere il ruolo anche in carcere di appunto criminali, e per cui abbiamo reagito ai vari tentativi anche di spersonalizzazione, di le conte infinite che ogni scusa era buona appunto per contare le persone, per metterle nelle gabbie, farle star lì a diciamo così ad attendere questa procedura, oppure anche diciamo non abbiamo accettato il fatto che i nostri diritti non siano stati rispettati, nessuno ci ha informato appunto di quali fossero i nostri diritti, non ci sono stati dati fogli, non ci è stato consentito di chiamare né a casa né all'ambasciata. La stessa ambasciata sembra che sia stata un po' ostacolata nelle operazioni di ricerca delle varie persone, specialmente per i feriti. Sembra che Israele non abbia dato le liste con i nominativi e le stesse ambasciate abbiano dovuto cercare persona per persona nei vari ospedali. Quindi insomma abbiamo un po', come dire, non abbiamo mai accettato passivamente quella che era la vita del carcere.
Sì, tra l'altro io so che questo carcere dove siete stati portati era proprio nuovo di zecca, preparato insomma per questa nuova strategia, direi, quindi...
No, questo non lo so, io ho sentito che diciamo ad Ashdod si era preparato qualcosa di nuovo. In ogni caso il carcere nel suo complesso non è tutto nuovo, però il braccio dove eravamo noi sì, era appena stato finito di preparare, tant'è che avevamo ancora i calcinacci in camera e nel bagno c'era tutto l'intonaco grattato via con la carta vetrata, e quindi era tutto bianco, era proprio nuovo, non c'era nulla.
Senti, voi siete stati, voi italiani diciamo, siete stati divisi all'inizio?
No, siamo arrivati tutti nello stesso braccio, bene o male tutti quelli della stessa barca erano assieme. Ci siamo trovati divisi ieri, quando ci hanno prelevato dal carcere, ci hanno fatto uscire, ci hanno messo sui pullman e ci hanno spedito con estrema lentezza al Ben Gurion per poi essere espulsi, caricati sugli aerei. In quel momento lì ci siamo un po' persi di vista, un paio di italiani da una parte, un paio da un'altra, c'era anche una donna, la giornalista Angela Lano, che ovviamente non abbiamo mai incontrato perché è nel reparto femminile. E una volta però sull'aereo ci siamo ritrovati tutti, a parte appunto Manolo, che era...
E tu non sapevi poi che
abbiamo saputo nulla, siamo stati in tensione tutto il pomeriggio, perché noi siamo arrivati sull'aereo circa tra l'una e le due, un aereo appunto turco messo a disposizione dal governo turco, e mano a mano che arrivava la gente e che passavano le ore ci si preoccupava sempre di più, perché appunto di Manolo non si avevano notizie, a bordo non c'era, era stato visto comunque in aeroporto ma non arrivava mai, tanto che alla fine si è fatta mezzanotte e mezza prima che noi partissimo con quell'aereo, per dirti quanto tempo ci ha messo la gente arrivando a Scaglioni.
so che anche sull'aereo, insomma, l'atteggiamento non è stato proprio il massimo, insomma, da quello che leggiamo sui giornali.
No,
insomma,
cioè, sull'aereo non c'erano i soldati israeliani.
Che già,
in aeroporto, forse, vuoi dire?
Ah, sì, sì, ecco, in aeroporto, sì, no, qualcuno
diceva
pure
sull'aereo. Sì, in aeroporto, diciamo che erano, iniziamo ad essere sempre più nervosi, almeno questo è quello che ci riferivano le persone che venivano gradualmente da fuori. Iniziavano a essere sempre più nervosi con il passare del tempo e anche provocatori, e bastava un niente per, diciamo così, scatenare una, non so, una reazione anche violenta. Alcune persone sono arrivate a bordo con braccia fasciate, tumefazioni varie, perché sono state pestate in aeroporto.
Ecco, quindi questa è, diciamo, quello che, insomma, finché avete preso l'aereo avete cominciato a respirare un po' più di tranquillità, immagino.
Ma sì, sì, però anche sull'aereo a un certo punto ci interrogavamo sulla nostra sorte, perché ci trovavamo lì ormai da ore e ore, siamo stati dall'una fino a mezzanotte e mezzo, sempre sulla pista, a motore quasi sempre acceso. Però non si partiva mai e ci si domandava il perché, e ogni tanto arrivavano queste notizie sul fatto che ci fosse una forte pressione di Erdogan sugli israeliani affinché rilasciassero il presidente dell'ONG turca che aveva organizzato, diciamo così, la parte turca del convoglio umanitario. E gli israeliani invece non volevano rilasciarlo, comunque le ce la tiravano per le lunghe, ed Erdogan era abbastanza infuriato e minacciava di non far partire gli aerei appunto finché non fossero arrivati tutti i prigionieri.
Senti, invece ci vuoi così raccontare un po' l'inizio di tutta questa brutta storia?
Intendi dire la
proprio
la sera.
Sì, da quando avete cominciato, sì.
Guarda, quella sera lì, che è stata la sera appunto tra domenica e lunedì, bene o male si sapeva che sarebbe, insomma, che ormai li avremmo avuti di fronte. Non credo che ci aspettassimo però un'operazione in quello stile. Siamo stati, penso, un po' sorpresi anche. È iniziato verso mezzanotte con i primi contatti radio da parte degli israeliani che, diciamo così, mandavano messaggi alle varie navi avvisandoli che stavano entrando in acque militari soggette alla legge israeliana, stronzate perché eravamo veramente lontanissimi, e il capitano non rispondeva. Questa cosa è continuata per un bel pezzo. A un certo punto comunque c'è stato un piccolo dialogo anche tra il capitano e queste, diciamo così, motovedette israeliane che ci seguivano da lontano, ma totalmente così un po' ironico, un po' inconcludente. Poi c'è stata una sorta di silenzio radio e più tardi, verso le 3, è ripreso un attimo. Verso le 4 ancora non era successo niente, tutto sembrava tranquillo. E io personalmente ero di sopra che stavo seguendo la cosa, sono sceso di sotto, neanche mi sono levato le scarpe che è arrivato qualcuno dicendo eccoli, sono qua per davvero. Infatti siamo usciti e abbiamo visto questa scena da Apocalypse Now con tutti questi gommoni di soldati iper eccitati, bardati da guerra, con i fucili, con gli elmetti, i visi coperti dai passamontagna, che urlavano su questi gommoni e ci stavano affiancando e affiancando le altre varie navi. E dal di lì è passato qualche minuto, poi due gommoni si sono avvicinati sempre di più ai lati della nostra nave, tant'è che tutti quanti ormai ci siamo ritirati al piano di sopra, dove c'era anche la cabina di comando, perché gli attivisti che erano sulla nave avevano già concordato tra di loro di difendere quello che era il punto nevralgico per prendere il controllo della barca. Ci sono disposti tutti quanti all'interno della cabina a protezione del capitano, fuori dalla cabina stessa. I soldati sono sbucati, diciamo così, ai lati della cabina, i due ingressi, ed è iniziato un po' di pushing, un po' di parapiglia, che è durato due buoni minuti, in cui la gente ha resistito in maniera davvero, davvero notevole, perché erano tutti a mani nude, tutti inermi e tutti determinati a fare una sorta di resistenza passiva e non violenta. mentre invece gli israeliani ci hanno dato giù duro con i manganelli, hanno usato i taser su più persone, hanno tirato un paio di granate assordanti all'interno di quello spazio angusto, quindi il risultato è stato abbastanza anche, penso, fastidioso. Però la gente si aggrappava a qualsiasi appiglio, si tenevano a catena e hanno resistito parecchio. Poi a un certo punto però, insomma, non è che puoi far tanto contro i manganelli, e è finita. Tra l'altro ci sono sbucati anche dalle scalette di sotto, quindi a quel punto eravamo circondati da quattro lati. È finito tutto e hanno iniziato a prenderci anche le telecamere, diciamo così, a prendere anche il materiale di noi stampa che stavamo filmando la scena.
Tutto materiale che voi chiaramente poi vi è sparito.
Ovvio, compresa l'attrezzatura. A me è sparito tutto. Le telecamere, il cavalletto, luci, microfoni, vestiti, tutto. Non ho trovato praticamente più niente a parte un microfono che avevo noleggiato, quindi almeno quello lo restituisco, però non c'è più niente, anche perché quando ci hanno, diciamo così, quando hanno avuto il controllo su di noi, ci hanno messo tutti seduti, intanto di sotto hanno affastellato tutti i bagagli assieme. E una volta che sono poi arrivati nel porto di Ashdod, credo che abbiano mischiato tutti i bagagli delle varie navi che hanno così catturato, e quando ci hanno rilasciato hanno buttato un po' di bagagli a casaccio sui vari aerei che andavano in direzioni diverse, per cui tutto è mescolato in una maniera indistinguibile, non si sa chi sia di chi, che cosa sia di chi, non si sa dove sia andato, e molte cose sono comunque state asportate. C'è anche chi si è trovato la valigia completa di tutto, però gli mancavano i soldi che c'erano dentro.
E da lì appunto è iniziato il vostro, quello che noi qui abbiamo chiamato il vostro sequestro, assolutamente non riusciamo a dargli un altro nome.
Sì, è un sequestro, perché nel momento in cui è avvenuto, come penso ormai vi abbiano ripetuto migliaia di volte in questi giorni, era a circa 70 miglia nautiche dalla costa e quindi pienamente in acque internazionali, che iniziano a 12 miglia dalla costa, quindi...
No, sì, sempre che poi portare aiuti umanitari possa rappresentare un qualsiasi tipo di crimine, ecco. E voi chiaramente appunto durante la vostra detenzione avete subito delle sorti di interrogatori, chiaramente non avete ricevuto nessun tipo di spiegazione.
No,
niente di questo.
Abbiamo visto diciamo così, una sorta di giudice, autodefinitosi giudice, che ci faceva un paio di domande molto banali, nome e cognome, motivo della presenza lì, e se volevamo tornare in Italia e se sapevamo e accettavamo di dire che eravamo entrati in maniera illegale in Israele, cosa che tutti hanno rifiutato, ribadendo intanto di volere un legale che non è stato concesso, e secondariamente di non aver commesso alcun crimine, perché appunto il blocco è esso stesso illegale, quindi non ha ragione di esistere, tanto più se Israele sostiene, come sostiene, di avere lasciato Gaza da tempo e quindi che non ci sia una guerra in corso, e quindi il blocco non ha nessuna ragione. Mentre se invece Israele ammette di essere in guerra, a quel punto ha, per il diritto internazionale, degli obblighi ben precisi nei confronti della popolazione della zona che sta, diciamo così, circondando e bloccando, e quindi dovrebbe partecipare in maniera molto più attiva e costante a far sì che gli aiuti umanitari possano giungere nella striscia di Gaza.
Voi, quando sono così hanno sequestrato la vostra nave, voi sapevate già che c'erano state delle vittime sulla nave turca?
No, l'abbiamo saputo in carcere questo.
Quindi proprio la comunicazione,
perché le navi a un certo punto si sono anche distanziate sempre di
certo.
Più mentre noi avevamo il nostro da fare di sopra, la nave turca credo che andasse ormai in tutt'altra direzione.
Certo.
Quando è finito un po' tutto, che eravamo seduti, io non riuscivo più a vedere quasi nessuna nave.
Va bene, io così ti ringrazio, non so se c'è qualcosa che tu, penso che poi ci risentiremo con calma per, diciamo, anche fare delle riflessioni così con un attimo, dopo un attimo di pausa, in merito a tutta questa storia. Sarà tornato anche Manolo, quindi ci sarà modo casomai di parlare insieme, di ragionare anche a parte il sequestro in sé su cosa significa oggi poi riuscire a portare l'aiuto, in che modo, visto che appunto poi l'Italia neanche eravate tornati e già si rifiutava di firmare questa indagine che l'ONU ha proposto, insomma riconfermare il proprio atteggiamento del governo italiano da zerbino davanti a Israele. E che c'è, cioè, qualcosa che ti preme più di tutte aggiungere?
Ma guarda, sinceramente no, se non che appunto serve ovviamente un'azione politica forte, ma anche dal basso serve una forte campagna, penso, di mirata a colpire economicamente questa potenza imperialista con il boicottaggio, le sanzioni e il disinvestimento dall'economia di guerra israeliana.
Va bene, senti, allora io ti do di nuovo il bentornato.
Grazie.
E ci sentiremo allora poi nei prossimi giorni.
Va bene.
Grazie tante.
Niente, ciao.
Ciao. Ecco dunque, questo in breve il racconto di Mario.